Controradio Notizie Estate.
Le 12.47, un buongiorno da Viola Giacalone, qui in studio per un nuovo appuntamento con il notiziario regionale di Controradio. Una tragica notizia di cronaca: una bambina di 3 anni ha perso la vita in un incendio scoppiato ieri in un palazzo di Viaturi a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, dove sono intervenute 2 squadre di vigili del fuoco. La bambina aveva perso i sensi per il fumo, ma quando è stata soccorsa ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile. La piccola, di origine senegalese, è morta al suo arrivo all'ospedale di Empoli. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un forno a microonde. Rapidamente i 2 appartamenti si sarebbero riempiti di fumo, cogliendo di sorpresa gli abitanti. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco arrivati da Pisa con diverse squadre e mezzi. L'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno si è messa subito al lavoro per trovare una sistemazione alle 12 persone sopravvissute all'incendio, tra i quali altri bambini e una donna incinta, che nell'immediato non potranno rientrare nelle loro abitazioni. Un altro incendio di diverso tipo sta preoccupando la Toscana. Infatti ieri in tarda mattinata un bosco ha preso fuoco alle pendici del Monte Amiata. La zona interessata è quella di Casa Fabbri, nel comune di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Il sindaco Niccolò Vulpini, al termine della riunione del comitato tecnico di emergenza in merito all'incendio che si è tenuta ieri sera, ha detto che la situazione è in cauto miglioramento, ma resta alta l'attenzione. Presideremo il luogo per tutta la notte e in via del tutto precauzionale abbiamo allestito un campo di accoglienza emergenza nella palestra comunale. Purtroppo sono bruciati 35 ettari, ha aggiunto Volpini. Al momento sono impegnati 4 elicotteri e 2 Canadair, oltre a squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali. Torniamo a parlare di carcere. Il segretario Raffaele Palumbo ha intervistato per noi il segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria della Toscana, Francesco Oliviero, che ha fatto il punto sulla situazione delle carceri alla fine di un'estate drammatica. Sentiamo il servizio.
La carenza di personale, cioè noi ora allo stato attuale potremmo mandare anche 1000 agenti a Firenze Sorbiciano, ma nel momento in cui tu devi fare i conti con una struttura che non ti permette di lavorare in serenità e soprattutto che una struttura dove non rispetta le regole, per chi è dentro che non ha rispettato le regole di convivenza sociale, allora diventa tutto molto più difficile. Cioè non ci sono dei luoghi oggi allo stato attuale all'interno dell'istituto fiorentino che ti possano permettere di poter organizzare delle attività rieducative, delle attività di reinserimento, dei corsi di specializzazione, in modo tale che tu puoi dare un futuro a quelle persone che scontano oggi una pena. Per questo io dico, per assurdo, la carenza di organico oggi passa in un secondo piano e l'urgenza è quella di un attimino di chiarire, di definire che cosa si vuole fare di quell'istituto, perché in queste condizioni non può continuare ad esistere. Non cambiano le cose, perché comunque tu quotidianamente ti ritrovi a confrontarti con una popolazione detenuta che H24, tranne pochi soggetti che espletano attività lavorative, quelle di manutenzione, di pulizia, di cucina, di distribuzione dei generi sopravvittuari, poi quasi l'80% dei ristretti passano la loro giornata così, senza far nulla, oziando, perché io sono sempre dell'opinione che il trattamento fatto secondo l'ordinamento penitenziario, secondo il nuovo regolamento di istituzione, secondo le varie norme che ci sono, è sicurezza. Cioè, per assurdo, basta un solo agente a controllare 50-60 detenuti che siano impegnati nella propria giornata di vita in attività lavorative, in attività di corsi di formazione.
Parliamo di circolazione. Palazzo Vecchio ha deciso di cambiare il percorso della tranvia tra Piazza della Libertà e Rovezzano. Il percorso originario della nuova linea tranviaria prevedeva, nel passaggio tra Piazza della Libertà e Rovezzano, di passare da Via del Gignoro, e questo avrebbe comportato il taglio degli alberi proprio in quella via. Ora però c'è una novità: Palazzo Vecchio ha deciso di spostare il tracciato andando verso la ex caserma Perotti. Si tratta di un intervento che non è ancora stato aggiornato sui documenti ufficiali strutturali presenti sul sito del Comune di Firenze, ma che sembra essere diventato definitivo. La scelta, secondo il Comune, ha una doppia valenza: sicuramente la questione salvaguardia degli alberi, ma anche la possibilità di garantire due corsie per la viabilità, che nel progetto iniziale prevedeva per un tratto una sola corsia in promiscuo con il tram. A questi due motivi possiamo anche pensare di aggiungerne un terzo, ovvero il futuro dell'ex caserma Perotti, di cui si è spesso parlato in questi anni. Prevedere questa deviazione lascia sperare che la ex caserma possa rientrare presto in una nuova progettualità urbanistica. Per gli allevatori toscani, allarme lupo. Si parla di 1500 capi di bestiame uccisi questa estate, soprattutto a causa della prossimità sempre più forte da parte dei lupi in zone antropizzate. Parla Duccio Berzi, referente della task force istituita per dare consigli a allevatori e cittadini. Sentiamo l'intervista.
Ormai tutte le città toscane sono interessate dalla presenza dei lupi, in particolare ad esempio Siena. A Siena i lupi sono ormai arrivati all'ospedale delle Scotte, cioè quindi dentro la città. Ma questo succede a Firenze: i lupi sono presenti a Scandicce, a Sesto, a Fiesole, anche nelle zone inimmaginabili. Per esempio, abbiamo segnalazione per i lupi tra i capannoni a Campi Bisenzio, piuttosto a Signa, alla Strassigna. Quindi, diciamo, sono presenze diffuse che creano una serie di conflitti, sia perché comunque il lupo è una specie che ci può mettere in difficoltà, sia per motivi di carattere più così di reazione psicologica alla presenza di un predatore in un contesto in cui non ce lo immaginiamo. Fino a un po' di, diciamo, decenni fa, diciamo, c'era un po' la campagna che faceva un po' da filtro tra quello dell'ambiente selvatico e l'ambiente urbano. La campagna in tanti contesti si sta restringendo, perché comunque il fenomeno dell'abbandono, insomma, è diffuso anche in Toscana, e quindi ci troviamo gli ungulati selvatici e il lupo di conseguenza dentro la città. Quindi non è soltanto il lupo, è proprio un discorso di fauna selvatica che si sta in urbano, cioè quindi sta arrivando dentro le grandi città. Allora, il lupo è un animale particolarmente intelligente. Se noi consideriamo il fatto che noi abbiamo scelto come genere umano il cane come nostro migliore amico, non abbiamo scelto un primate antropomorfo, no? Quindi vuol dire che c'è una grossa similitudine. E fa esattamente come noi, vive come noi, vive in famiglie in cui la coppia si riproduce, i figli quando diventano grandi vanno via di casa, cioè quindi dinamiche incredibilmente simili alle nostre. Ha paura nel momento in cui c'è un'associazione negativa con noi, nel senso, se come succedeva un tempo il lupo si avvicinava a una casa in montagna e qualcuno gli sparava, acquisiva paura. Nel momento in cui noi abbiamo un atteggiamento più, diciamo, benevolo e comunque vicino all'uomo trova qualcosa di positivo, chiaramente la cosa si ribalta, nel senso è attratto dalla nostra presenza, cosa che succede abbastanza ormai in maniera abbastanza diffusa. Su questo ci stiamo lavorando, peraltro abbiamo in corso uno studio con l'Università di Vienna che va proprio a misurare, cioè quindi avere dei dati oggettivi, scientifici, per capire se questo fenomeno è effettivamente nato. Però, diciamo, quello che osserviamo va un po' in questa direzione: i lupi hanno sempre meno paura delle persone e quindi si avvicinano.
A un mese dalla vendemmia del Sangiovese in Toscana si prevede una buona annata, nonostante la stagione difficile. Persistono preoccupazioni per il clima e per un fungo, la Peronospora, che ha portato alcuni produttori di vino a chiedere la sospensione del biologico. Sentiamo l'enologo Giampaolo Chiettini, intervistato da Raffaele Palumbo.
Allora, il discorso è che secondo me, allora, ogni situazione è personale, è particolare. Il biologico ti permette di fare il biologico ti permette, secondo me, di lavorare meglio. Stamattina alle 7 ero in una vigna bio e in una vigna non bio, e si sentiva dall'aria la diversità. Poi vabbè, la non bio era gestita da delle persone che, insomma, non hanno grande sensibilità, però si sentiva anche solamente respirando che la situazione era diversa.
Beh, chiaro.
È più difficile gestirla in bio, ma non è solo un discorso di trattamenti. Se tu hai un vigneto in una zona vocata, diciamo il classico poggio, ok, dove il terreno drena, dove c'è una vigoria ma non eccessiva, e lì puoi fare il bio tranquillamente. Se tu hai piantato in un fondovalle, o ci sono vigneti in fondovalle che di grande qualità, diciamo, allora se hai piantato in una zona umida dove c'è tanta vigoria e tutto, è più difficile lì fare il bio, capito? Ecco, quindi bisognerebbe un pochino ragionare su questo prima ancora di dire si può fare, non si può fare. L'anno scorso molti del bio hanno avuto un po' dei ripensamenti. Il bio costa di più, il bio fa produrre meno, il bio bisognerebbe che fosse riconosciuto di più. Ad oggi anche il vino sfuso non viene pagato tanto di più rispetto al convenzionale, quindi allora è inutile che uno si smazzi a fare il bio per produrre meno, per avere costi maggiori, e poi il mercato stesso non gli riconosce la cosa, insomma. Ecco, detto questo, ci sono persone che lavorano in convenzionale e lavorano molto molto bene, ecco, non eccedono nei trattamenti assolutamente, però tutto dipende da quanto un terreno è vocato per farci un vigneto, ecco, e da quanto noi pensiamo di essere onnipotenti, di poter piantare tutto dappertutto e produrre e far tornare i conti anche, insomma, ecco.
Siamo in chiusura, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi in Toscana. Cielo poco nuvoloso, addensamenti più compatti nel pomeriggio sui rilievi, con possibilità di isolati e brevi temporali, più probabili su Appennino Tosco-Emiliano e Apuane. Venti deboli variabili, mari poco mossi o localmente mossi e temperature in leggero aumento sui settori occidentali e in calo sui rilievi appenninici e nelle zone più interne. Sono le 12:58 e si conclude qui questo appuntamento con il notiziario regionale. Vi ricordo il prossimo appuntamento alle 18:30 con Raffaele Palumbo. Vi lascio agli eventi del City Lights dopo la sigla e vi auguro un buon pomeriggio dalla redazione di Controradio.
Controradio Notizie Estate.